Capitolo 2. Dopo 15 giorni mi trovavo ad Architettura, indi terminai Attica, poi Azzurro. Stavo per passare al B, avendo impiegato quasi una risma di carta, quando bruscamente tutto cessò. Come? Chiedemmo noi in coro. Sì, non più tardi di questa mattina, giungendo all'ufficio, ecco ciò che trovai appiccicato alla porta. Prendete e leggete voi stessi. E Jabez Wilson ci porse un foglio di carta stracciato agli angoli, il quale portava queste parole: La Lega dei Rokin è sciolta, 11 ottobre 1890. Il volto del buon uomo era tanto comico in quell'istante che Holmes ed io scoppiammo in una risata. Si tratta di ridere proprio così? Esclamò furibondo. Io perdo una bella situazione e ancora mi deridete. Davvero m'aspettavo ben altra accoglienza. Lo rassicurammo del nostro meglio. Holmes si scusò, dicendo che per nulla al mondo avrebbe rinunciato ad un affare tanto piccante. Lo pregò di continuare la sua narrazione. Quest'avviso mi gelò, egli riprese. Mi ero abituato alla mia nuova esistenza ed ecco che ora tutto finiva. Scesi dal proprietario per chiedere che cosa era avvenuto dell'uomo dei capelli rossi, Duncan Ross, suo locatario. Duncan Ross, egli mi rispose. Voi volete dire William Morris, il solicitor? Si è ora trasferito nel suo nuovo appartamento, 17 Kingsby Road. Corsi all'indirizzo indicato, era una fabbrica di denti artificiali. Naturalmente non vi si conosceva né Morris né Duncan. Ritornai a casa per consigliarmi con Vincenzo. Nulla egli poté dirmi, se non che pensava avrei avuto presto notizia di tutta questa faccenda e che il prossimo corriere non poteva mancare di portarmi una lettera. Allora, inquieto, malcontento, signor Holmes, io venni qui da voi a chiedervi consiglio. Avete fatto bene, riprese il mio amico. La vostra storia mi interessa vivamente e sarò felice di occuparmene. Del resto, credo, da quanto potei comprendere, che qualche grave impresa si stia macchinando e che mi avete messo sopra delle tracce serie. Difatti, non dovete lagnarvi dell'avventura. Vi procurò 30 buone lire in oro e di più voi sapete minutamente tutto quanto. Nell'enciclopedia incomincia in A. È vero, ma desidero andare al chiaro di questa cosa. A quale scopo quella gente si prese giuoco di me? Perché mi hanno prescelto per mettermi poi alla porta? Questo cercheremo di spiegarcelo. E anzitutto, da quanto tempo avete voi quel commesso, Vincenzo Spaulding? Da un mese. Si presentò in casa mia in risposta a un annuncio che avevo fatto comparire in un giornale quotidiano. Sono venute 12 o 15 persone. Ma Vincenzo mi piacque, era giovane, aveva l'aspetto intelligente. E poi acconsentiva a non ricevere che la metà del solito salario. Che uomo è? Piccino, alquanto forte, molto svelto, imberbe, con una macchia di rossore sulla fronte. Durante la vostra assenza ha condotto bene i vostri affari? Perfettamente, i clienti sono contenti di lui. Queste indicazioni mi basteranno, signor Wilson. Lunedì, vale a dire fra 2 giorni, voi saprete l'ultima parola di questa storia. E quando il buon uomo ci ebbe lasciati, Holmes prese la pipa, la colmò di tabacco, l'accese coscienziosamente e lasciandosi cadere in un seggiolone mi pregò di lasciarlo riflettere tranquillamente. 3 quarti d'ora gli bastavano. Vi fu un istante in cui lo credetti addormentato, con le gambe incrociate e ripiegate verso di sé, pareva sonnecchiare. Di repente, quando il tempo che si era fissato era trascorso, si scosse bruscamente ed alzandosi di un balzo andò ad addossarsi al caminetto. Sarasate suona questa sera al St. James Hall. Volete accompagnarmi? Ci farà bene udire un po' di buona musica. E poi, quel diavolo di artista sa tanto bene far dimenticare la bestialità umana. Passando, andremo dal nostro Wilson a Saxe Coburg Square. La bottega del prestatore era, come lo immaginavamo, una stamberga smarrita in un cantuccio della square, a mattoni rossi, con le finestre ornate di qualche pianta illanguidita dal fumo. Sherlock esaminava tutto attentamente. Ispezionò la via per ritornare ancora dinanzi alla povera bottega. Finalmente si avanzò fino alla porta, picchiò forte il suolo con l'estremità della sua canna e a più riprese, e dall'esterno chiamò nell'interno della bottega. Un giovanotto comparve subito. «Scusate», disse Sherlock, «potresti indicarmi il più breve cammino per recarmi a Windmill Street? Nessuno ha saputo rispondermi». «La terza via a destra, la quarta a sinistra», riprese l'impiegato richiudendo la porta. «Perbacco, non è stupido questo ragazzo», mormorò il mio amico inchinandosi. «L'ho incontrato in qualche luogo e so quanto volevo sapere». «Che cosa?» chiesi. «Ho veduto le sue ginocchia». «Sì, è così», proseguì parlando fra sé. «Dopo il prestatore c'è un libraio, poi un bar, poi lungi la banca suburbana e per ultimo il noleggio di vetture. Ora non abbiamo che il tempo di recarci al concerto». Seduto su un seggiolone di St. James Hall, Holmes ascoltava ora il canto del violino di Sarasate. Il volto era irradiato da un sorriso e la mano seguiva il movimento indiavolato del musicista. Il suo alter ego trionfava. L'artista pareva avere in lui soffocato il questore. Quando egli si abbandonava alla musica o alle sue ricerche chimiche, lo faceva con passione tale che ogni altra preoccupazione era bandita dalla sua mente. Sentiva il bisogno di queste distrazioni e ne usciva fortificato, riposato, e si rimetteva al lavoro con un ardore temuto per coloro dei quali voleva sconvolgere le mene criminali. «È molto seria questa storia della Lega dei Rocchin», mi disse uscendo. «Speriamo di pervenire. Volete prestarmi il vostro concorso questa sera, Watson? Avrò bisogno di voi verso le 10». «Certo. Allora non dimenticate il vostro revolver. Arrivederci». Andandomene cercavo alla mia volta di capire qualche cosa da quel tenebroso affare. Mi sentivo tanto ottuso, tanto volgare di fronte a Holmes. Avevo come lui occhi ed orecchi, sapevo vedere ed udire, e però nulla io avevo veduto, nulla udito. Soltanto quel piccolo Vincenzo mi imbrogliava. Egli doveva rappresentare una parte importante nel dramma che si preparava. Fui esatto al rendezvous. A Baker Street trovai Holmes che discorreva con due nuovi arrivati. Nell'uno riconobbi Peter Jones, l'agente di questura. L'altro, lungo e scarno, mi era sconosciuto. Mi fu presentato come un signor Merryweather. «In cammino ora», concluse Holmes. E tutti e quattro scendemmo. Peter Jones mi si era avvicinato. Mi narrò tutta la fiducia che egli aveva nel mio amico. Il suo modo di procedere lo intricava un po', ma perché riusciva quasi sempre, non si poteva che ammirarlo. «Andiamo verso una rude caccia questa sera», egli proseguì. «Si tratta di prendere uno dei più brillanti nostri bricconi, John Clay, il più abile dei nostri ladri, falsari, banditi. Del resto, perfetto uomo di società, nipote di un duca, allievo egli stesso di Eton e graduato di Oxford, dotato di cervello agile quanto le dita, anima nobile, perché organizza delle sottoscrizioni per dotare istituzioni benefiche dopo aver svaligiato il palazzo di un pari del regno. Son 5 anni che seguo le sue tracce e non lo vidi mai». Ma Holmes aveva frattanto chiamato 2 cabs. Salì con lui nel primo, mentre i nostri 2 compagni si introducevano nell'altro. L'amico mio quella sera era di umore poco comunicativo. Si accontentò a dirmi che quel signor Merryweather era il direttore della succursale di una gran banca interessata nell'affare e che non aveva accompagnato Peter Jones che per procedere a un arresto legale. A Farrington Street scendemmo dinanzi a una porta bassa. Il signor Merryweather si arrestò, invitandoci a seguirlo. Attraversammo un lungo corridoio chiuso da una porta di ferro, indi uno stretto passatizio giù di qualche gradino. Un'altra porta ci arrestò. Il signor Merryweather accese una lanterna cieca, aprì il cancello e ci precedette in una sala bassa, selciata e ingombra di massicci cofani. «Nulla a temere, né sopra né sotto», bisbigliò la nostra guida, picchiando il suolo con l'estremità della sua canna. Ma il suolo suonò vuoto. «Attenzione», mormorò Holmes, «potreste mandare in aria la nostra impresa. Signor Merryweather, vi prego, sedetevi sopra una di queste casse e lasciatemi agire». Così dicendo, Holmes si era inginocchiato in terra e col fanale in mano esaminava le fessure del suolo. «Abbiamo un'ora innanzi a noi». I nostri furfanti nulla potranno fare prima che Wilson si sia messo a letto. Allora andranno subito a mettere in opera il loro piano. Domani è domenica e se si riescono sono sicuri che nulla verrà scoperto prima di lunedì. Sì, e abbiamo ogni ragione di credere che ci si rubi il nostro oro francese. Quale oro francese? Chiesi. Sapete come or fra qualche mese, per consolidare il nostro credito, noi dovremo chiedere a prestito 350.000 marenghi alla Banca di Francia, somma che ci fu subito cortesemente data. Ora si seppe dal pubblico che mai avevamo aperte quelle casse e che si trovano nelle nostre cantine, tal quale le abbiamo ricevute. Il cofano sul quale io sono seduto contiene 300.000 lire in oro, chiuse fra quattro strati di piombo. È una forte riserva per una succursale e fummo avvertiti come un colpo di mano si preparava per involarla. Ora, interruppe Holmes, prendiamo le nostre disposizioni. Dobbiamo anzitutto spegnere questa lanterna. Il nemico è troppo avanzato perché noi ci permettiamo la menoma imprudenza. Mi terrò dietro questa cassa e voi imboscatevi dietro quella. Quando compariranno, proietterò su loro un fascio di luce e voi vi slancerete dietro ad essi. Non hanno che una porta di uscita dalla cantina Wilson verso lo square. Appostai colà due agenti, disse Peter Jones. Allora la rete è ben tesa, aspettiamo, spengo. Tutto si avvolse nelle tenebre. Rannicchiato nel mio nascondiglio, col revolver carico innanzi a me, attendevo. E i minuti scorrevano lenti come delle ore. Di repente una fascia bianca come una linea apparve sul suolo, si estese, si allargò, divenendo più lucente. Indi, senza rumore, un buco parve formarsi e una piccola mano, delicata come una mano di donna, comparve nel quadrato della luce. Indi tutto ridivenne oscuro. La mano sparve, il buco si richiuse. Un minuto passò. Un rumore sordo fu udito. Una delle pietre, sotto una forte spinta, girò sopra se stessa e si abbatté da un lato, lasciando un buco spalancato inondato di luce. Una testa comparve, piccina, molto giovane, la quale, curiosamente, ispezionò il punto ove noi eravamo nascosti. Delle spalle uscirono, vidi due ginocchia che vennero ad appoggiarsi sul limitare dell'orifizio, e porgendo la mano al suo complice rimasto abbasso, John Clay lo aiutò a salire. Un'altra testa, esangue, sormontata da un ciuffo di capelli ardenti, comparve alla sua volta. «Tutto va bene», mormorò Clay. «Non v'è nessuno». «Hai gli utensili?» «Ah, siamo presi, fuggiamo!» Holmes, difatti, era sorto dal suo nascondiglio, aveva afferrato il ladro, mentre l'altro, preso da Jones, riusciva a fuggire. Scompariva dall'apertura, lasciando nelle mani del poliziotto le falde del suo abito. Clay aveva puntato il revolver sull'amico mio, ma questi, col pugno suo d'acciaio, gli schiacciava la mano. «Inutile, John Clay, vi tengo!» «Difatti, lo sento», riprese l'uomo con una flemma imperturbabile, «ma almeno il mio compagno vi sfuggì». «Non temete, sarà preso alla porta, vi avevo pensato». «La cosa fu preparata a meraviglia, abbiatevi i miei complimenti». «Ve li ricambio per la vostra invenzione della Lega dei Requin, ben macchinata». «Via, in cammino», disse Peter Jones, «vieni qui che ti leghi le manette, amico mio». «Ehi», rispose Clay, pallidissimo, «cercate essere più gentile. Ho educazione e censo abbastanza per aver diritto ai vostri riguardi». «Benissimo», sogghignò Jones. «Sono agli ordini di vostra altezza e quando ella vorrà sarò felice di indicarle il cammino della prigione». «Questo tuono mi piace meglio», riprese Clay. «Vi seguo». E curvandosi con un saluto schernevole, il giovanotto sparve dietro il suo angelo custode. «Questa storia mi ha molto divertito», concluse Holmes, «quando tutti e tre, il signor Meriwether ed io, ci ritrovammo in strada. Questa lega dei Rockin era una trovata. Mentre il nostro gioielliere copiava l'enciclopedia, gli seminava la cantina. Quel bandito ha del genio. Peccato che si debba chiuderlo ora fra quattro mura». Mi fece passare qualche buon momento e mi tolse la triste noia che mi logora. Ora si deve riprendere l'esistenza quotidiana. Ah, come la vita è stupida!